Backstage,
retroscena di una vita.
Bentornati su Backstage, siamo sempre qui, siamo sempre noi, la vostra Sara e la vostra Chiara.
Buongiorno Sara, sempre, solite, sempre, ma ci sono anche delle novità quest'anno, dici la prima.
Allora, la prima sta nei nostri contatti, la nostra mail è fuoriaula.radio@univr.it. Siamo su Twitter, chiaramente, con chiocciola Fan Radio, e ovviamente su Facebook con la pagina di Fan, Fuori Aula Network e Backstage.
Non ci facciamo mancare nulla come tutti gli anni. Quest'anno però non solo i contatti sono cambiati, ci sono anche altre novità. Una di queste novità è il formato di Backstage, giusto Sara?
Sì, esatto Chiara, abbiamo deciso quest'anno di andarcene un po' fuori porta, ci facciamo un po' di scarpinate così e abbiamo deciso di fare le nostre interviste con i nostri cari professori direttamente all'interno del loro studio, insomma.
Di entrare nelle loro vite ancora di più di quanto facessimo prima. Adesso non solo ci facciamo gli affari loro, ma entriamo proprio nei loro studi direttamente in persona.
Più rompiballe di prima, insomma.
Ecco. Invece un'altra cosa che bisogna dire però è che questa puntata serve anche per ricordare e rinfrescare un po' la memoria dei nostri ascoltatori, perché bisogna dire che il formato della puntata rimarrà sostanzialmente lo stesso. Cosa toccavamo di tematiche?
Sì, noi abbiamo sempre spaziato, insomma, dall'infanzia, toccando i primi studi, l'università, il mondo al di fuori dell'accademia, la ricerca. Vogliamo tenere appunto questi temi generali, però abbiamo deciso di fare per voi, per ricordarvi cos'è Backstage, fare un remix, chiamiamolo Chiara, di tutto quello che è stato il nostro lavoro nell'ultimo palinsesto e regalarvelo così da ricordarvi, insomma, di seguirci comunque.
Un lavoro di collage. In questo lavoro di collage abbiamo voluto prima di tutto dare il benvenuto e il saluto ai nostri ascoltatori con una passione della nostra cara Sara che i vecchi ascoltatori si ricorderanno.
Che sì, purtroppo io sono fissata con questi Red Hot Chili Peppers, però anche Chiara, dai, lo ricordano, cioè ci sono utili, perché con questo viaggio fuori porta intorno al mondo, Around the World è la sua, o no?
Around the World dei Red Hot Chili Peppers, ci sentiamo più tardi.
Ecco, la carica giusta, Chiara, di questi Red Hot ci riporta, insomma, a questo collage creato da noi.
Esatto, rientriamo in tema, oggi appunto si parla di una puntata collage, ricordiamo ai nostri ascoltatori, il primo pezzo di collage, come abbiamo detto noi toccavamo dei temi particolari quando facevamo il nostro programma Backstage, erano 5 grandi tematiche, la prima di queste ovviamente davamo il benvenuto al nostro professore, al nostro ospite, lo introducevamo nel nostro mondo radiofonico e gli chiedevamo un po' le impressioni davanti ai nostri microfoni e diciamo Sara che non tutti erano a proprio agio, non tutti si trovavano allo stesso modo. Tu cosa ricordi?
Sì, esatto, io guarda, ricordo Alizi che era decisamente spontaneo, insomma è arrivato qua con un po' di carica, abbastanza convinto, insomma. E poi chi c'era?
Beh, io ne ricordo parecchi, alcuni sì, alcuni hanno avuto fare anche i piaccioni dicendoci quanto eravamo belle noi due.
E ti ricordi quello che ha fatto le fughe invece in motorino?
Sì, beh certo, ce ne sono stati vari ed eventuali. Io ne ricordo una donna, la nostra prima donna, forse era emozionata anche per questo fatto qui, che poverina si sentiva un po' imbarazzata davanti ai nostri microfoni e noi abbiamo dovuto darle delle spintarelle per riuscire a tirare fuori da lei più di due parole in croce.
Sì, esatto, toccava un po' tirare fuori le risposte, insomma.
Però per essere una scienziata poi è stata anche brava.
È vero.
Noi adesso però ci teniamo a farvi ascoltare proprio questi due personaggi, in ordine appunto il professor Alizi e la professoressa Zamparo. Ci risentiamo più tardi.
Oggi nei nostri studi abbiamo il professor Antonio Alizi, docente di Management per l'editoria presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica all'Università degli Studi di Verona. Buongiorno professore.
Buongiorno, sono in un dipartimento, diciamo, molto diverso rispetto alla mia specializzazione, che è quella economica, però mi trovo benissimo.
Bene, allora siamo contente e cercheremo di metterla a suo agio, tanto lei ci ha già raccontato che è già stato di fronte ai nostri microfoni.
Sì, anche se, insomma, mi fate un po' tremare, anche perché sentire retroscena di una vita, chissà cosa succederà.
Buongiorno professoressa.
Ciao.
Lei è la nostra professoressa Paola Zamparo, docente di biomeccanica presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento all'Università di Verona. Buongiorno professoressa, come sta?
Bene.
Come si trova qui di fronte ai nostri microfoni?
Sono un po' emozionata.
Siamo rientrate, Sara, dopo i primi nostri due spezzoni. Abbiamo dimostrato come siamo brave a intrattenere e soprattutto a introdurre i nostri ospiti al mondo della radio. Ma ora è arrivato il momento della nostra seconda canzone. Noi, per omaggiare una nostra ospite, appunto appena citata, cosa abbiamo scelto, Sara?
Abbiamo scelto London Calling dei Clash.
Che era una scelta di...
della professoressa Zamparo.
Dell'insospettabile professoressa Zamparo.
Sì, che così. è stato un po'... abbiamo fatto fatica, insomma, un po' con lei, perché era una persona abbastanza riservata e forse l'emozione ha vinto. Però una scelta del genere, sai, si è rifatta.
Si è rifatta, direi. Sì, ascoltiamoci i Clash con London Calling. Eccoci qui di nuovo, Sara. Abbiamo appena ascoltato una passione della professoressa Zamparo, ma anche una mia grande passione, cioè i Clash, e rientriamo subito in argomento. Il nostro secondo stacco di solito era dedicato, ricordi a cosa, Sara?
Sì, era dedicato a la vita, la prima infanzia, insomma, dei nostri professori, quello che si ricordano, le prime immagini, un po', insomma, il loro passato, il loro primo passato.
Le loro prime esperienze, di solito erano esperienze di campagna, di solito questi professori erano delle zone della nostra Sara.
Sì, abbiamo scelto questi due professori, fatalità, insomma, che erano delle mie zone, e è bello perché tutti e due parlano di questi campi, insomma, spazi verdi, fossi.
Ah, ecco, mancava la parola chiave, fosso.
Ci ha un tanto divertito il professor Campara quando parlavamo dei bagnoni fossi, o no, Chiara?
Sì, perché la Sara, come abbiamo detto in quell'intervista, ma come ribadiamo oggi, è una donna da fosso.
Sì, esatto, mi piace sguazzare come le papere, brava Chiara.
Le piace fare compagnia alle papere, ma abbiamo sentito, comunque sentiremo adesso due spezzoni in diversa prospettiva. Si parla in entrambi i casi di un'infanzia campestre, ma nel caso particolare del professor Campara abbiamo anche la prima impressione del mare, che è una prima impressione importante in un bambino.
Prima impressione importante, considerato che poi lui è diventato docente, insomma, di
tecniche del nuoto.
Tecniche del nuoto, sì.
Andiamo quindi con spezzone di professor Lanza e professor Campara. Ci sentiamo più tardi.
Allora, professore, ci racconti i primi studi, i primi anni, insomma, con l'esperienza della scuola.
Scuola giovane, insomma.
Sì, elementari, scuola. Medie, il primo approccio con l'insegnamento, insomma.
Elementari in un paesino della Bassa Veronese, con l'esperienza di gioco che si confonde con l'esperienza della scuola, insomma, sostanzialmente, no? Gli amici, insomma, più che ricordi di scuola si sono ricordi che si sistemano insieme con gli episodi della vita quotidiana dei bambini, insomma, i giochi in mezzo ai campi, le fughe in bicicletta, andare a giocare nei fossi durante l'estate, senza naturalmente dirlo ai genitori, ci mancherebbe altro. E poi, insomma, la scuola, vabbè, la scuola classica, scuola elementare, con ancora i banchi di legno, se ricordo bene. In effetti alcune visualizzazioni sono ancora dei banchi di legno, qualcuno anche col calamaio di vetro, forse non usavamo più i calamai, ma insomma c'erano ancora i buchi per poterli inserire.
Cosa ci può dire di questa infanzia, un'immagine, un ricordo?
Vabbè, insomma, sì, io ho pensato, anche perché questa domanda me l'avevate gentilmente preannunciata. Prima roba che mi viene in mente, forse la prima volta che ho visto il mare con i miei genitori, credo di aver avuto 4 anni o 5 anni, mi ricordo, insomma.
Anche perché abituato, penso, io sono di quella zona, più o meno abituato a spazi verdi, campi e fossi.
Esatto. Massimo fossi.
Dai, bagni nei fossi però.
Vabbè, ma non credo ora, ma all'epoca della mia infanzia, senz'altro ancora sì, insomma, si imparava a nuotare.
Quindi, professore, sì, ci stava raccontando del mare. Che effetto le ha dato il mare?
Ma è una bellissima sensazione, sia il colore, ma credo anche l'odore marino, la visione dello spazio. È stato molto, come dire, insomma, non credo si possa dire sconvolgente, però è una cosa che mi ricordo ancora, quindi sicuramente mi ha segnato, mi ha lasciato un ricordo significativo.
E per omaggiare il nostro professor Campara abbiamo deciso di dedicare a lui, insomma, Blue Train, John Coltrane. Ed eccoci rientrati su Backstage, continuiamo il nostro taglia e incolla. Chiara, cosa dici?
Andiamo avanti con il nostro lavoro, Sara.
Proseguiamo, allora il prossimo stacco in genere appunto riguarda i primi studi e noi ci teniamo insomma sempre a chiedere cos'erano in quegli anni, insomma come si viveva. In genere insomma dando più o meno la stessa età ad ogni professore o comunque in genere anni 60-70 chiediamo sempre, no Chiara, come erano quegli anni, in genere anni bollenti, anni caldi, in cui insomma le rivolte studentesche, i primi ormoni diciamo cominciavano a farsi sentire,
anni in cui i nostri professori facevano appunto le superiori e noi ne abbiamo ricordati due. Il primo era Chiamulera e lo ricordiamo perché, Sara?
Chiamulera perché aveva dato un taglio diverso a questi anni 60-70, per lui l'aveva vissuti insomma in modo molto con fervore. Io mi ricordo che era appunto molto attivo.
Io mi ricordo che era incentrato soprattutto sulla letteratura, ci aveva parlato di molti libri che aveva letto, della sua passione nascente per cosa può creare nel cervello umano l'uso di certe sostanze.
Ah sì, è vero, te lo ricordi meglio tu questo. Io sai chi mi ricordo però molto meglio? La professoressa Cesari, che era molto attiva sul fattore del femminismo. Lei ha voluto, insomma, parlava proprio quasi con le lacrime agli occhi, insomma, di quegli anni in cui era proprio emergente la figura, questo movimento, insomma, e lei si è fatta proprio portavoce di questo, proprio in quegli anni.
Esatto, quindi adesso noi vi lasciamo a queste due testimonianze, ascoltiamo prima il professor Chiamulera e poi la professoressa Cesari, ci risentiamo più tardi. A queste esperienze giovanili anche un
sì.
po' più avanti, andiamo
anni
verso...
70 corrisponde agli anni per me delle medie e delle superiori. E ovviamente anni dell'adolescenza con gli scanzonati, voglia di studiare poca. In realtà io avevo una doppia anima, un po' schizofrenica, il secchione per certi versi, ma non tanto secchione a scuola, dello studiare, pigliare bevute, secchione degli interessi che cominciavano a essere, fare lo scienziato, fare il ricercatore, queste cose così. Però nel frattempo ero anche attirato anche tutto ciò che erano cose nuove, un po' alternative. In quegli anni c'era massima libertà per questo, qualcuno retrospettivamente dice anche troppa, non lo so. Beh, comunque sicuramente c'era una grande energia, quindi tante cose nuove uscivano. Purtroppo la situazione era quella che era nella società, nella politica, e cominciava a comparire il terrorismo, tutto era anche caratterizzato da una certa violenza dialettica, diciamo, che non è un eufemismo, è proprio dialettica,
sì.
Che poi spesso finiva anche reale, di fatto.
Facevamo un sacco di cose, sì, effettivamente, no, Verona non era morta, Verona, come tante altre città, era molto viva e si discuteva di tutto, si discuteva di qualsiasi cosa. Uno degli slogan più importanti per noi era il personale politico, e questo discorso di portare la politica nel personale e il personale nella politica nasceva principalmente dai movimenti femministi, ed è lì che io, dopo aver fatto parte di Lotta Continua, mi sono poi affrancata con il movimento femminista di Verona.
Rientriamo dopo questi due spezzoni meravigliosi. Il nostro professor Chiamulera è stato uno dei nostri favoriti ospiti, a lui dedichiamo la prossima canzone, che sono i Dirty Projectors con No Intention.
Eccoci arrivati al penultimo nostro pezzo di collage, insomma, diciamo così, Chiara. Ora è arrivato il pezzo, insomma, quello un po' più faticoso in genere da tirar fuori i nostri professori, anzi no, forse per loro è che è quello più, che viene fuori più matematico, sì, più, esatto, e è quello appunto che tratta di università e ricerca soprattutto. Noi abbiamo sempre voluto dare un occhio più critico, con un po' più interesse, anche perché ovviamente riguarda, cioè, interessa molto anche noi questo mondo della ricerca. I nostri professori ci hanno sempre raccontato, insomma, che è un mondo... qualcuno ci ha finito un po' più per sbaglio, qualcuno un po' più incuriosito, qualcuno un po' più... Ci ricordiamo due personaggi, diciamo così, in tutto il nostro passato, che sono professor Chiamulara e professor Campara.
Sì.
Ti ricordi tu un po', Chiara, cosa raccontavano?
Siamo tornate a Chiamulera, lo amavamo talmente tanto che l'abbiamo voluto rimettere anche due volte in questo collage. Chiamulera, noi ce lo ricordiamo per un particolare percorso che ci aveva voluto narrare, un percorso fatto di sensazioni, di impulsi gettati al cervello appunto da diverse sostanze.
Ah sì, ti ricordi che c'era il panino, c'era il pacchetto di sigarette...
Era un percorso interattivo.
E noi eravamo un po' anche affascinate, tra l'altro, perché era una cosa molto nuova. E
invece di Campara, che cosa ci dici, Sara?
Campara, io me lo ricordo che era una persona molto concreta. Lui, io mi ricordo che gli avevo fatto questa domanda, cos'era per lui la ricerca, e lui mi ha risposto che la ricerca è saper fare. Appunto questa parola molto più concisa, insomma, meno sognatrice magari come parola, però appunto il saper fare, che in ambito motorio, insomma, lui ha sempre dato per prassi, insomma, per cosa che deve essere così.
Quindi, ma non perdiamoci in chance, ascoltiamo i nostri due prossimi spezzoni. Abbiamo quindi prima il professor Chiamolera e poi il professor Campara.
Ci risentiamo al prossimo stacco.
Allora, NeuroPsyLab è il nome del laboratorio, quindi noi facciamo ricerca in ambito istituzionale, universitario, facciamo i nostri esperimenti, produciamo i nostri dati. Qual è il prodotto immediato di un laboratorio di ricerca? Pubblicazioni, didattica, e poi andare ai convegni e condividere queste cose con i colleghi. Però questo è un tipo di conoscenza che rimane ristretta nell'ambiente specialistico.
Settoriale.
Che si piglia l'incarico di divulgare, diffondere nella società, quindi dando un valore aggiunto ai soldi che la società ci dà per la ricerca e ridargli indietro il prodotto delle nostre ricerche. Bisogna fare divulgazione, bisogna fare, come dicono gli inglesi, dissemination, e questo si può fare solo in collaborazione con chi di lavoro fa formazione, prevenzione, educazione, in particolar modo tra i giovani. Allora, noi abbiamo incominciato a collaborare con un centro molto importante in Italia per la prevenzione, che si trova a Reggio Emilia, che si chiama Luoghi di Prevenzione, un centro molto aperto a creare dei laboratori che mimano i laboratori sperimentali, ma che ovviamente abbiano un'operatività che non sia solamente quella di produrre dati, che comunque si riesce a fare, ma anche essere subito utilizzabili dai ragazzi che vanno lì, dagli studenti che vanno lì, ma anche studenti di medicina, così come anche pazienti che vengono mandati dalle unità sanitarie locali, e a vedere che cosa succede nella situazione di laboratorio e qual è il significato, per esempio, di un cervello esposto alla nicotina, piuttosto che un'altra cosa molto interessante che abbiamo fatto sotto un altro tipo di nome. Abbiamo creato questo gruppo al di fuori, diciamo, dell'aspetto istituzionale universitario, che si chiama NeuroPsy Think, cioè pensatoio, ed è un gruppo che si interessa alla generazione di idee, che è quello che poi normalmente facciamo in laboratorio con la ricerca.
Professore, come si è avvicinato al mondo della ricerca?
Ma guarda, ormai la ricerca è un must per il mondo universitario. Credo che sia anche corretto seguire un corretto metodo scientifico e l'approccio giusto per il sapere, quindi per deduzione, insomma, dalla frequenza accademica ho mutuato il metodo, e quindi ben volentieri con gli studenti sviluppiamo delle tesi di ricerca in ambito natatorio. Ovviamente,
se può darci una parola, un aggettivo, che lei, come lei definisce la ricerca?
Ma è indispensabile, è il futuro, è il presente, è necessaria al sapere e quindi al saper fare.
Cos'è per la ricerca? L'abbiamo sentito dalle ultime parole di Campara, e per lui è un saper fare, come un raggio di sole, e quindi una delle sue canzoni di questa scaletta è De Gregori con Raggio di Sole.
Rieccoci qui. Siamo all'ultimo stacco per oggi, quindi anche i nostri ultimi spezzoni verranno incollati in questa puntata riassuntiva e molto faticosa.
Un mix,
per me,
siamo state delle DJ, oltre che speaker, Chiara, siamo state delle DJ a montare e incollare tutto quanto. Insomma, siamo arrivati allo stacco, diciamo, Chiara, che è quello che tira un po' sugli animi, quello che siamo anche, dove siamo anche più curiose noi in realtà.
Ci alleggeriamo un po' perché andiamo a scavare nella parte di vita dei professori che non è proprio accademica. Andiamo oltre l'accademico. Andiamo a parlare di hobby, di passioni, di quello che li rende, diciamo, più umani.
Sì, e che soprattutto magari non ci si aspetta, perché sapete, noi a volte vediamo arrivare qui dei professori che, boh, certi professori che magari non ti aspetti, che magari fanno certi sport o coltivano certi hobby. Mi ricordo soprattutto di un certo professore, professor Nuvolari, che per attinenza, insomma, col nome di questo famoso pilota un po' ci aveva ricordato. E poi lui è arrivato, cosa ci ha detto, Chiara? Che effettivamente lui era pronipote.
Sì, e quindi aveva mantenuto una certa passione per certi veicoli. O come ci sono state passioni più sportive, da una professoressa che non ci aspettavamo, che ha avuto una passione particolare per il sub, per
la professoressa Vitali, infatti,
per fare delle immersioni, e la professoressa già citata, anche lei ci è piaciuta molto, quindi l'abbiamo voluta citare una seconda volta, la professoressa Cesari, che invece amava danzare. Ma ascoltiamoli in sequenza mixata, come direbbero su certe radio.
Esatto.
Allora, andiamo con
professoressa Vitali, professor Nuvolari e professoressa Cesari.
Ci risentiamo per i saluti e le conclusioni, a più tardi.
Anni e poi la pratica sportiva, il nuoto e la pallavolo, ma poi a 17 è arrivata la vera passione, la subacquea.
Wow.
Sì, devo dire che all'inizio è stata veramente una somara, perché io ho falsificato la firma del mio papà per immergermi minorenne, e quindi non è una cosa di cui vado molto fiera, ma era troppa la voglia di andare sott'acqua e ho cominciato in quell'estate e ho cominciato poi da lì a lavorare, fare piccoli lavoretti anche per mettere da parte i soldi per pagarmi i brevetti, che come noto costano molto, e anche l'attrezzatura.
Da genitori però mio padre era mantovano. Nuvolari, voi siete giovani, ma Tazio Nuvolari è stato un grande pilota prima di motociclismo e poi di automobilismo. E mio padre era cugino.
Ah, ecco, allora a me era venuto il dubbio quando ho letto Nuvolari.
E io ho mantenuto la parentela, fra le altre cose. Era il mio prozio, insomma, in pratica. Qualcuno di Mantova mi ha telefonato, mi ha ricostruito l'albero genealogico. Guarda che tu sei parente tuttora di Tazio Nuvolari. Però io ho pensato che in effetti la mia passione per le auto sportive un po' mi accomunava a Tazio Nuvolari, che era un po' matto, se vogliamo anche.
Ma per me la danza è stata come una grande psicoterapia, perché interpretare, vivere, esprimere motoriamente emozioni, sentimenti è una grande opportunità, è una grande chance che una persona ha, è un dono che uno riceve.
Concluso collage, Chiara!
È stata una fatica erculea, ve lo dico.
Però abbiamo voluto, esatto, con questa creazione, perché è proprio una creazione, abbiamo voluto illustrarvi, insomma, farvi sentire più che altro cosa,
anche una panoramica.
Esatto, cosa è stato per noi backstage finora, per i nostri professori e per voi che ci avete ascoltato fino a oggi, insomma.
È stato anche un remember, Sara, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori, prima di salutarli in chiusura, che la versione di backstage di quest'anno sarà rinnovata, quindi aspettatevi di sentire delle novità.
Esatto, ce ne andiamo fuori porta e vi portiamo fuori porta, se così possiamo dire, insomma, e appunto ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana con la versione ufficiale, Chiara, possiamo dire.
Appuntamento sempre a venerdì, sempre con Sara e Chiara, sempre su Fuori Aula Network, quindi ascoltateci, cliccateci sempre mi piace sulle pagine di Fuori Aula Network e di Backstage. Noi vi salutiamo,
per oggi è tutto, abbiamo partorito questa creazione, insomma, che speriamo...
Branco di gemelli,
la fatica plurigemellare, esatto, che speriamo appunto vi abbia fatto venire voglia di continuare a seguirci, continuare ad ascoltarci.
Alla prossima settimana.
Backstage,
retroscena di una vita.